Astronauticast. Astronauticast, episodio 23 della stagione 9. Ben ritrovati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici. Di nuovo ai microfoni nelle vesti del regista, il vostro Marco Zambianchi da Darmstadt, che vi dà il benvenuto con il roster quasi al completo dei co-conduttori. Arriveremo prestissimo ai saluti, ma prima vi devo ricordare che oggi è giovedì 7 aprile 2016 e che stiamo registrando il podcast dell'associazione ISA, associazione senza fine di lucro che si occupa della divulgazione di argomenti spaziali, e quindi ci divertiamo con tutto quello che ha un razzo ed è diretto verso l'alto. Benissimo, insieme a me, dicevo, ci sono gli altri co-host. Questa sera abbiamo anche avuto qualche entrata dell'ultimo secondo e mi sembra giusto allora partire proprio dal nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli. Sentirete magari quando parlo un po' di rumore di fondo, ma ho le giostre sotto casa, quindi sopportatelo.
Dai ragazzo, premi quella leva, va bene?
Forza giovani!
Passiamo allora
giovani
a Milano, sperando sperando in un sottofondo magari meno agitato, il nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Grazie regista giostraio, da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus, o anche menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Grazie Paolo, e visto stasera addirittura mi sono ricordato la data, faccio passi avanti. Passiamo al nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao. Ricky Unreal. Ciao a tutti, bentrovati anche questa settimana con Astronauticast e come sempre di consueto vi auguro un buon ascolto.
Ma quel papillon che hai appeso dietro di te è qualcosa dell'uomo ragno oppure di qualche altro personaggio più recente?
Dell'uomo ragno io ti banno subito, secondo te che cosa può essere?
Non lo so, qualcosa che ha a che fare con un supereroe recente, particolarmente
bravo.
Irriverente.
Bravo.
Dai, volevo fare il provocatorio,
Bravo.
Va bene, Deadpool, ho indovinato?
Ma bravo, era molto difficile, no? Considerando il periodo che...
È vero. Va bene. Dulcis in fundo, la nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti anche a questa puntata.
Invece mi sa, Veronica, che alle tue spalle ci sono delle spade o spadone o qualcosa del genere.
Spade e bastoni.
Vabbè, solo io che ho questa telecamera impostata a qualità talmente bassa da sembrare un quadro impressionista, non vi faccio vedere cosa ho alle spalle, non che ci sia molto da perdersi. Anche la mia faccia non è niente che valga la pena di vedere, ma lo dico a beneficio di chi ci sta seguendo in diretta, che non capisce magari come mai tengo questa qualità idiota, perché la qualità corrisponde un po' al personaggio, ma anche alla ADSL, che purtroppo non ha una grande banda in app per ora. A proposito di cose un po' idiote o spiritose, devo innanzitutto aprire ricordando o informandovi dell'ottimo risultato che abbiamo raggiunto con la notizia Lit della scorsa settimana, perché abbiamo battuto quasi tutti i record con il nostro pesce d'aprile dedicato a Samantha, diventata la prima astronauta donna di SpaceX. I bene informati che guardano dietro le quinte del nostro blog Astronauti News hanno riportato cifre da capogiro e devo dire che siamo finiti qui e là anche segnalati tra i migliori o i più riusciti scherzi pesci d'aprile di quest'anno. La cosa ci ha fatto particolarmente piacere, anche perché la notizia è stata scritta talmente bene da sembrare davvero credibile. Non era del tutto, forse questo è il trucco, non essere del tutto incredibili, e allora qualcuno ci casca sempre, soprattutto sui social. In tanti hanno abboccato all'esca. Cosa avete da commentare? Vi è piaciuta questa idea o non volete ripeterla mai più?
Sì, ma più che altro volevo anche ricordare che il nostro pesce d'aprile dell'anno scorso si è quasi trasformato in realtà, perché l'anno scorso avevamo pubblicato un'altra notizia su Samantha, era ancora nello spazio nell'ambito della missione futura, e avevamo inventato la notizia di un'estensione della missione a un anno per svolgere una missione di un anno simile a quella degli astronauti della NASA e russi, quindi Scott Kelly e Mikhail Kornienko. E poi in effetti la missione futura è stata prolungata, anche se di circa un mese e non di un anno, quindi il qualcosa del nostro pesce di aprile, d'aprile, si è comunque trasformato in realtà.
Sì, più che pesce d'aprile.
La realtà ha superato il pesce d'aprile.
Sì, più che un pesce d'aprile è diventato quasi un augurio.
Forse abbiamo delle proprietà di chiaroveggenza, dei poteri di chiaroveggenza che ancora non conoscevamo. Lo scopriremo presto, perché chissà, Samantha tra 10 anni magari, o tra 5, chissà quando, potrebbe davvero diventare un astronauta che lavora per qualche azienda privata. Sono davvero curioso, e se ci azzecchiamo anche con questa, però cominciamo a fare dei veri e propri vaticini. Faremo la rubrica il vaticinio spaziale, oppure la Cassandra spaziale.
O anche Isa Damus.
Isa Damus è fantastico. Tac, trovato forse anche il titolo dell'episodio. Ottimo, ottimo. Beh, insomma, se non l'avete ancora visto, devo dirvi, l'abbiamo un po' mezzo nascosto, perché normalmente pubblichiamo notizie abbastanza serie e ci dispiaceva in qualche maniera lasciarlo lì e farlo scambiare magari ancora per varie settimane per una notizia vera. Stiamo decidendo un po' che cosa fare, per il momento l'abbiamo mezzo ritirato, ma magari lo potremmo semplicemente ribattezzare con una chiara indicazione che si tratta di un pesce di aprile e rimetterlo online per il piacere della lettura dei nostri amici che spesso vanno a consultare Astronauti News. Vedremo un po', decideremo nei prossimi giorni, siamo un pochino indecisi.
Ecco, un'altra curiosità risultata dalla discussione su questo pesce d'aprile su forum astronautico di questi giorni è che qualcuno si chiede anche se la foto di copertina dell'articolo, cioè una foto di Samantha davanti a una capsula Dragon presso la sede di SpaceX, fosse vera. È effettivamente vera e risale semplicemente all'addestramento che Samantha, come tutti gli astronauti che adesso devono andare sulla stazione spaziale, ha seguito presso la sede di SpaceX per conoscere la capsula Dragon.
E anche quello, secondo me, ha contribuito a rendere il tutto ancora più credibile. Va bene ragazzi, abbiamo un sommario non lunghissimo, ma possiamo raccontare ai nostri ascoltatori di cosa parleremo questa sera. Abbiamo preparato per voi il racconto di come NASA premia i migliori concepts da impiegare per le sue missioni marziane. Naturalmente non può mancare un cenno alla prossima missione, al prossimo lancio di SpaceX, perché il volo della capsula Dragon CRS-8 è previsto per domani, se tutto andrà bene. Incrociamo le dita e racconteremo qualche dettaglio, e poi invece raccontiamo qualcosa del concorrente ideale, se volete, di SpaceX. Lo so bene che i profili di missione sono completamente diversi, però il New Shepard del patron di Amazon, Jeff Bezos, ha volato nuovamente, vogliamo raccontarvi qualcosa anche di questa, anche di questo. E poi naturalmente la solita rubrica dei ringraziamenti, commenti e condivisioni, cioè la famosa questua, le storie di Nonno Apollo, gli spin-off dell'Avero che ci sono anche questa settimana, qualche link e poi qualche magari spiegazione extra sul nostro calendario. So che ne abbiamo già fatto cenno la scorsa settimana, abbiamo ancora qualcosa da aggiungere sull'argomento. Allora Paolo, sei pronto ad aprire le danze? Cosa ci racconti di questi concepts selezionati, premiati da NASA?
In questi giorni, siamo all'inizio di aprile del 2016, la NASA ha annunciato i vincitori di due concorsi che avevano incoraggiato il pubblico a produrre idee utili per due filoni principali dell'esplorazione spaziale futura al di fuori dell'orbita terrestre. Un filone è quello degli habitat e dei sistemi di supporto vitale per gli equipaggi, e l'altro è quello degli insediamenti al di là della Terra, per esempio insediamenti sulla superficie di Marte per astronauti, quindi per vivere e lavorare su un pianeta come Marte o in altri luoghi del sistema solare. Questi concorsi erano stati lanciati ad ottobre del 2015 ed erano stati gestiti per conto della NASA da una società che si chiama Nine Sigma. I due concorsi si chiamavano Spacesuit Textile Testing, che riguardava la proposta di soluzioni innovative per il test delle tute spaziali, in generale delle tute protettive degli astronauti in missioni di questo tipo, e in particolare gli strati più esterni di queste tute. L'altro concorso si chiamava In Situ Materials, cioè l'utilizzo di risorse di un pianeta o di un altro luogo del sistema solare per il sostentamento di una colonia, di un insediamento umano. E la prima sfida, il primo concorso, cioè quello dei sistemi di test per tute protettive, prevedeva l'assegnazione di 3 premi da $5,000 ciascuno per le 3 idee vincenti. Tutte quante hanno riguardato un problema specifico del test delle tute spaziali, cioè per le attività extraveicolari, per le attività sulla superficie di un pianeta come Marte, per esempio. Cioè tutte e 3 queste idee si sono basate sulla valutazione dell'effetto abrasivo, su come riprodurre, testare, sottoporre questi tessuti all'effetto abrasivo della regolite, cioè la polvere sulla superficie di Marte o degli altri corpi solidi del sistema solare. Una polvere davvero insidiosa, come hanno dimostrato le missioni Apollo, proprio per i suoi effetti abrasivi. Quindi le 3 proposte vincenti si intitolano Evaluating Spacesuit Textile Abrasion in Planetary Environments, questa una, la seconda Cylindrical Abrasion Method, e la terza idea si chiama Point of Failure Based System Using High Velocity Abrasives. L'altro concorso invece, In Situ Materials, riguardava soluzioni per l'utilizzo dei materiali che i futuri astronauti potranno trovare sulla superficie di un pianeta come Marte o eventualmente di asteroidi. In questo caso c'era un premio di $10,000 per la prima idea classificata e $2,500 a testa per altre idee. I vincitori di questa sfida, le idee vincitrici si chiamano Planetary Fabrication of Complex Metallic Ceramic Objects with In-Situ Resources, una, e l'altra Cold Spray Technology Applied to Building and Repair. Cioè queste idee mirano a utilizzare questi materiali come ingredienti per la costruzione o anche per la riparazione di strutture da costruire con questi materiali. Problema particolarmente importante perché l'utilizzo di materiali prelevati direttamente, utilizzati direttamente sulla destinazione di una missione spaziale, consente enormi risparmi nel carico utile dei veicoli spaziali diretti a quelle missioni e quindi anche dei costi. Per esempio, si possono risparmiare anche più di $100,000 per ogni chilogrammo di carico utile al lancio di un eventuale veicolo per queste missioni. Quindi vi rendete conto dell'importanza. Risparmiare tutto questo carico utile significa poterlo utilizzare per attrezzature che sul pianeta o sulla destinazione della missione non si trovano e quindi hanno un'efficacia maggiore. Si può portare più materiale per lo scopo della missione, per esempio la ricerca scientifica. Secondo me ci sono 2 aspetti interessanti di questa notizia, legati entrambi alle strategie attuali di comunicazione della NASA. Il primo riguarda la politica spaziale della NASA, che ultimamente sta diventando un lavoro di squadra. La NASA sta inquadrando tutti i suoi progetti di volo umano e non solo per l'obiettivo finale di raggiungere Marte. In tutte gli annunci di missioni o di progetti della NASA ultimamente trovate sempre detto questo serve per il nostro viaggio su Marte. Quindi anche in questi concorsi per stimolare l'innovazione coinvolgendo il pubblico c'è anche questo tema conduttore del viaggio su Marte. E il secondo riguarda i metodi per stimolare questa innovazione. È stata utilizzata una piattaforma chiamata NASA Tournament Lab, gestita dal Center of Excellence for Collaborative Innovation, che è un istituto voluto dalla Casa Bianca per produrre nuove piattaforme di innovazione nell'ambito delle attività della NASA e di altre agenzie federali, di cui il NASA Tournament Lab è uno degli aspetti. Cioè si cerca di creare piattaforme per coinvolgere il pubblico, per esempio con attività come il crowdsourcing, per generare nuove idee innovative con metodi meno tradizionali, diciamo, di quelli tradizionali della ricerca e sviluppo in ambito spaziale. E anche questo aspetto si collega quindi alla comunicazione in cui, almeno tra le agenzie spaziali governative, la NASA dimostra ancora una volta di essere molto avanti, cioè si utilizzano anche queste piattaforme di crowdsourcing per coinvolgere il pubblico in idee innovative potenzialmente utili per missioni spaziali.
Questa notizia, Paolo, mi ha fatto tornare in mente che nel 2013, devo confessare che sono andato a googlarlo però per trovare esattamente la data, ESA aveva parlato in maniera molto esplicita, aveva anche mostrato un prototipo di stampante tridimensionale per utilizzare proprio le risorse in situ, la regolite, per stampare le case, insomma, stampare le abitazioni delle case,
in termini,
sì, un termine un po' improprio, mi scuso, delle strutture sulla Luna, ma non solo, perché di fatto si tratta di una tecnologia che renderebbe possibile, come accennavi tu, il trasporto del solo macchinario e probabilmente di alcuni reagenti chimici per poi sfruttare il materiale edile preparato dalla natura direttamente sul corpo celeste dove si vuole edificare la struttura. E questo stesso concetto è stato riportato recentemente alla ribalta di nuovo per le idee del nostro nuovo direttore generale Jan Werner, Werner per essere più tedeschi, che vede la proposta di realizzare questo villaggio lunare e sicuramente avere la possibilità di risparmiare svariate tonnellate nel trasporto portando sul posto solo la stampante è un'idea particolarmente brillante e che può essere un po' l'uovo di Colombo anche per futuri sviluppi su altri corpi del sistema solare. Altri corpi,
sì, certo. Questo tema è molto d'attualità, diciamo che è una buzzword in questo periodo, la sigla ISRU, che sta per In Situ Resource Utilization, proprio questo tema dell'utilizzo delle risorse locali di un corpo celeste per la produzione di materiale utile alla missione.
Esatto, intanto guarda, mi è venuto in mente di copiare l'indirizzo della pagina ESA, che tra l'altro è in italiano, e lo metteremo a disposizione dei nostri ascoltatori nelle note dell'episodio se qualcuno ha voglia di, appunto, di approfondire, andare un po' a vedere anche qualche immagine interessante di cosa questi prototipi sono stati in grado di stampare qui sulla Terra. Tornando al nostro docket di notizie, accennavamo nel sommario che domani può essere un giorno interessante per tutti i fan dell'esplorazione spaziale, ma anche dei fan di SpaceX, e sappiamo che soprattutto sul nostro forum questi non mancano. C'è pronta al lancio la capsula Dragon per il volo CRS-8 di SpaceX, ricordo che è un volo verso la stazione spaziale per rifornimenti. Riccardo, ci racconti qualche dettaglio?
Sì, vedo qua che ci sono anche dei fanboy che si sono già messi dei gadget addosso per fare il tifo. Sì, parliamo della SpaceX.
Casomai una fangirl.
Vabbè, sì, era in generale. Dici bene, Marco, perché domani, che è venerdì 8 aprile, quando in Italia saranno circa le 10.40, le 10.43 di sera, SpaceX proverà a lanciare un Falcon 9 per la missione CRS-8. Abbiamo già visto degli altri lanci ultimamente di SpaceX, questo è un po' più interessante per il fatto che l'ultima missione che doveva essere di rifornimento alla stazione spaziale, ossia la CR7, aveva avuto il problema che tutti ricordate al lancio, e quindi il carico era andato perso. E in questo momento c'è alla NASA proprio il debriefing pre-lancio, sembra che le condizioni per il lancio di domani siano tutte go, a partire dal meteo che per il momento è dato al 90% favorevole, quindi se non ci sono altri grossi problemi tutto dovrebbe filare liscio fino, insomma, alle fasi finali del countdown, quando poi sapete tutti che magari succede l'intoppo dell'ultimo momento a partire da Capitan Findus che entra nella zona di range vietata, a magari altri piccoli problemi che possono causare lo scrap del lancio. Comunque vi consiglio a tutti di sintonizzarvi sul canale streaming di SpaceX domani sera, magari anche venerdì sera, magari siete anche a casa e non avete problemi per di svegliarvi presto la mattina dopo, potete seguire il lancio, che sarà un lancio classico e tenterà di recuperare il primo stadio, come ormai ci ha abituato SpaceX. Questa volta, nonostante sia un lancio che parte da Cape Canaveral verso la stazione spaziale, quindi di fatto potrebbe avere le condizioni per rientrare alla base, in realtà, insomma, visto che, considerando il carico che dovrà portare domani il Falcon 9, è un po' più pesante del solito, quindi non c'è abbastanza margine per far tornare il primo stadio al landing Inside, quindi si proverà a atterrare su questa benedetta chiatta drone che è una manovra che al momento non ha ancora avuto successo, quindi circa 8-10 minuti dopo il lancio vedremo come andrà a finire. Dopodiché la capsula Dragon si metterà in orbita, comincerà l'inseguimento alla stazione spaziale e il berthing avverrà domenica 11. Ecco perché anche prima dicevamo che Samantha era stata immortalata in questa foto a SpaceX, perché proprio gli astronauti devono essere capaci di riuscire ad agguantare la Dragon in questo caso specifico. E se tutto procede come programmato, la capsula dovrebbe rimanere sulla stazione fino all'11 maggio e poi ho detto domenica, mi sono sbagliato, era domenica 10 e l'11 maggio sarà il rientro programmato. Rientro molto importante perché sappiamo che allo stato attuale la capsula Dragon è l'unica che può riportare a terra del materiale che non siano gli astronauti all'interno della loro Soyuz, quindi molto importante dal punto di vista degli esperimenti. Esperimenti che come al solito sono numerosi a bordo della Dragon. Ci saranno esperimenti come al solito sull'atrofia muscolare, sulla perdita di peso, sulla crescita di cristalli a zero gravità, eccetera. Ma come nonno Apollo ci aveva raccontato in una puntata recente, probabilmente il carico più interessante è quello nel bagagliaio, nel trunk della Dragon, ossia il modulo BIM di Bigelow Aerospace. Modulo BIM che non è nient'altro che un modulo gonfiabile che per la prima volta vedremo agganciarsi alla stazione spaziale internazionale, quindi si vorrà validare l'effettivo bontà di questa tecnologia per poter mandare in orbita degli habitat con degli ingombri ridotti al lancio per poi lasciare che si gonfino in orbita banalmente per differenza di pressione tra l'esterno e l'interno e ci auguriamo che siano la validazione di questa nuova tecnologia sia proficua e promettente. Se state seguendo Twitter in queste settimane c'è una bella animazione che ogni tanto compare, che ci sono le varie simulazioni di come si potrebbe gonfiare questo modulo, quindi sicuramente sarà interessante vedere questa fase critica dell'installazione di questo modulo. Quindi CRS-8 importante perché ritorna al volo una missione CRS di SpaceX, è importante anche per il carico molto peculiare a bordo del Dragon, quindi state sintonizzati.
Se non vado errato è da un po' che non, fra l'altro non si monta un nuovo modulo sulla stazione, quindi questo di Bigelow sarebbe veramente un primo ampliamento dopo un po' di tempo. della stazione.
Sì, diciamo che l'ultima cosa grossa è stato il riposizionamento di alcuni moduli, però di moduli nuovi aggiuntivi recentemente non è ancora arrivato nulla. Siamo in attesa ancora di un modulo molto importante, molto importante nel senso molto corposo, ossia il nuovo laboratorio russo, ma no, per il momento Neuka si chiama, al momento non sappiamo ancora quando verrà lanciato.
Sì,
e
sì.
Quindi questo sarà anche interessante, perché di fatto, come fa notare Luigi, varierà, diciamo, la geometria, l'aspetto della stazione spaziale per un po' di tempo, visto che il modulo è programmato per rimanere in orbita molto molto tempo, proprio perché si vuole valutare la bontà di questa tecnologia. E capite bene che uno degli aspetti fondamentali è capire la tenuta di questo modulo gonfiabile, quindi è utile osservare il suo comportamento nel tempo.
Di fatto l'ultimo è stato l'MPLM trasformato in permanente, vero? Mi pare
proprio di sì, mi pare proprio di sì, perché poi sono arrivati solo dei nuovi adattatori per i docking. E volevo infatti aggiungere questo a beneficio dei nostri ascoltatori, e cioè che una delle caratteristiche importanti di Dragon, come accennava Riccardo, è quella di poter tornare sulla Terra e riportare a terra quindi esperimenti che normalmente hanno più difficoltà a entrare in una Soyuz, anche perché ad oggi la Dragon è l'unica capsula con capacità di rientro che si aggancia alla parte cosiddetta USOS o USOS della stazione, cioè quella non russa, che ha dei boccaporti a tracco dal diametro importante, molto più largo a sufficienza da far passare gli armadi standard che arredano le pareti dei moduli, appunto, della parte USOS, e questo consente di muovere esperimenti più massicci, più grandi, qualcosa che con le Soyuz ancora non si può fare. L'altro aspetto, che è stato un po' ridicolizzato, ma alla fine anche gli scherzi servono per andare un po' più nel profondo delle cose ogni tanto, e cosa succede se il modulo gonfiabile Bigelow si buca? Qualcuno suggeriva di metterci delle toppe, un po' come se fosse la camera d'aria di una bicicletta o di una gomma d'automobile, di uno pneumatico, ma in realtà la proposta non è nemmeno così barbina, perché, come giustamente l'utente Buzz, il nostro Sergio Palumberi, ci faceva notare, esistono dei kit di riparazione ed è molto probabile che, visto come sono formate le pareti del modulo, che sono comunque molto rigide una volta gonfio, potrebbero essere adatte alla riparazione gli stessi kit che sono a disposizione degli astronauti in caso di forature dello scafo rigido della stazione, quello in lega d'alluminio che oggi la compone. Se siete curiosi di approfondire questo argomento, non vi resta che fare un giretto dalle parti di Forum Astronautico. Il link per raggiungere la discussione dedicata è sempre presente in fondo agli articoli che utilizziamo per le puntate del podcast, quindi nelle note dell'episodio vi lasciamo il link all'articolo, in fondo all'articolo trovate il link alla discussione sul Forum Astronautico, e questo vale per tutti gli argomenti che affrontiamo.
C'era Veronica che voleva chiedere qualcosa, dire
sì,
qualcosa.
No, volevo intanto mi sento di correggervi, perché non è gonfiabile ma è espandibile. Su Reddit sto leggendo che c'è la Bigelow che sta correggendo tutti quelli che usano il termine inflatable, come si dice, e si deve usare expandable. Questo è, volevo dire.
Beh, di fatto è giusto.
Sì, non è un palloncino, ma è poi una stanza, quindi dovrebbe essere espandibile. Sì, il concetto è vero.
Anche l'installazione, se comunque, se tutto rimane così com'è, l'installazione alla stazione spaziale dovrebbe avvenire sabato 16 verso mezzogiorno e mezzo nostro, se orari e date rimangono così. Invece l'espansione sarà fatta a fine maggio.
Esatto, anche, mi pare che anche queste fasi siano state un po' discusse su Forum Astronautico. D'altra parte, io vorrei spezzare una lancia a favore di sto Sure Bigelow qui, perché ha anche le sue ragioni. Pensate che questo signore ha avuto la buona idea, le buone intenzioni di andarsi a ripescare il progetto di questi moduli espandibili dal fondo di un cassetto delle vari studi, di vari studi tecnologici fatti da NASA, credo che i primissimi esperimenti siano poco più tardi delle missioni lunari, quindi è stato lì fermo in un cassetto per una ventina d'anni questa idea, questo brevetto, e poi il signor Bigelow ha deciso di provare a investirci, lavorarci su, ne ha spediti due che sono tuttora nello spazio, non ricordo ora il nome, ma sono molto molto massivi, ci sono all'interno tra l'altro oggetti e quant'altro, e quindi ha tutto il diritto di correggerci e dire: signori, usate la terminologia corretta. Va bene, se non c'è altro da aggiungere, direi che possiamo dare un'occhiata anche a cosa ha fatto uno degli imprenditori, degli innovatori del settore aerospaziale, che già come Elon Musk si è distinto in varie iniziative prima del suo innamoramento per lo spazio. Anche Jeff Bezos, che è il fondatore e il patron di Amazon, si è buttato con un'impresa, la Blue Origin, nel mercato dei lanciatori e delle missioni suborbitali in questo caso, e ha con successo inviato la sua capsula, il suo sistema di lancio, se per meglio dire, New Shepard, con il suo razzo vettore nuovamente in questo volo suborbitale. Di fatto, come preannunciato dallo stesso Bezos nel mese di marzo, lo New Shepard è tornato a volare il 2 aprile dopo le 17 italiane, e il veicolo di test è stato fatto decollare dal poligono di prova della Blue Origin nel deserto del Texas. Ha raggiunto la quota record ovviamente per questo veicolo, di 103,37 km, ed è rientrato dopo essersi separato nei suoi due componenti, cioè la capsula e il lanciatore, senza alcun problema. La capsula atterra da sola, è frenata dall'azione di tre paracadute, ed è al suo quinto volo. Infatti, sull'articolo preparato da Roberto Massi su Astronauti News, è proprio una delle foto allegate, ci mostra il simbolo utilizzato per la missione riuscita, che mi ricorda un po' le tacche dipinte sulle fiancate dei veicoli da combattimento, ma qui in questo caso fortunatamente sono missioni pacifiche, e anche lo simbolo scelto, una tartaruga, le cinque tartarughe dipinte sul fianco di New Shepard, rappresentano le cinque missioni riuscite. Per quanto riguarda invece il vettore, è la terza volta che viene riutilizzato questo sistema di lancio, e tra l'altro si è sperimentato un pochino con una frenata dell'ultimo istante. Infatti, come era stato preannunciato, il propulsore BE3 è stato riacceso a soli 1000 metri scarsi d'altezza, e ha rallentato all'ultimo istante la corsa del veicolo lanciatore. In effetti abbiamo caricato il video a corredo dell'articolo, ed è impressionante vedere come questo silos di fatto viene giù dritto come un fuso, e proprio all'ultimo istante l'azione frenante potente del BE3 riesce a fargli toccare terra, e annullando anche una leggera velocità orizzontale. Quindi cosa c'è stato di nuovo, oltre appunto a questo nuovo profilo di atterraggio, tra l'altro sottolineato da Jeff Bezos proprio con un tweet? Sono stati svolti per la prima volta degli esperimenti scientifici. Infatti, a parte l'idea di portare dei benestanti viaggiatori al suo interno, la capsula New Shepard può essere utilizzata anche per compiere esperimenti scientifici. In particolare sono stati portati a termine due esperimenti, il primo chiamato BOR, cioè Box of Rocks Experiment, e un secondo chiamato Collide, cioè il Collision into Dust Experiment. Di fatto due esperimenti molto simili, che volevano investigare il movimento di materiale sabbioso, roccioso, all'interno in un contenitore, dove la dinamica poteva essere paragonabile a quella che si sviluppa sulla superficie di un piccolo meteorite, di una piccola cometa, quindi a regimi di bassa gravità. È interessante, secondo me, al di là del merito degli esperimenti, su cui potete andare, amici ascoltatori, ad approfondire, addirittura vedere i filmati girati per preparare l'esperimento, è che il tempo garantito da New Shepard in assenza di peso sono ben 3 minuti. Se considerate 3 minuti continuativi, sono difficilissimi da ottenere, direi impossibili a livello del suolo. A bordo poi di uno di quei veicoli per i voli a 0G, quindi aeroplani appositamente inviati su una traiettoria parabola per simulare la gravità, penso che il tempo massimo raggiungibile a 0G sia di una trentina di secondi, qui qua parliamo di qualcosa che è dalle 6 alle 7 volte più lungo, più duraturo, ed è qualcosa a cui piccole università o piccole aziende che vogliono fare ricerca senza sobbarcarsi i costi di un esperimento sulla stazione spaziale possono usufruire, e secondo me è un ottimo, un'ottima idea di business, e probabilmente questa è stata anche una prova coronata dal successo che New Shepard è un'ottima piattaforma anche per questo genere di ricerca. Cosa manca al profilo pubblico di Blue Origin? Secondo me manca un pochino di quell'apertura che invece contraddistingue SpaceX. SpaceX fa una diretta dei propri lanci coinvolgendo decine e decine di dipendenti, con due diverse dirette mandate su due canali dedicati su YouTube, una con molto commento sportivo, se vogliamo chiamarlo così, e uno più tecnico. Invece i primissimi lanci di New Shepard e del suo lanciatore sono stati quasi tenuti all'oscuro. Anche questa volta, nonostante fosse stato annunciato, quindi già un passo avanti, di fatto il lancio è stato ripreso in diretta solo a grandissima distanza dalla telecamera di alcuni giornalisti, ma la distanza era così grande che solamente così lo sbuffo di gas è stato qualcosa di visibile. Ecco, manca la diretta. Sarebbe bello che il prossimo lancio fosse fatto in diretta, anche perché, insomma, secondo me un po' se lo meritano. Non raggiungeranno le velocità e le quote di SpaceX, ma di fatto, come dicevo all'inizio, la capsula New Shepard è stata riutilizzata ben 5 volte e il suo razzo vettore è stato rilanciato con successo per ben 3 volte. E quindi, insomma, giù il cappello, anche se naturalmente non raggiungono l'orbita, hanno sempre e comunque centrato quello che hanno dichiarato fin dall'inizio: voli suborbitali, estrema riutilizzabilità di tutti i componenti, estrema affidabilità di questi componenti. A parte un primo incidente nel primissimo volo, devo dire che fino ad oggi non abbiamo visto niente di non mantenuto tra queste promesse, quindi sono veramente ammirato dalla capacità degli ingegneri di Jeff Bezos. Speriamo solo che decidano di sposare in futuro una linea di comunicazione un pochettino più aperta anche per gli appassionati, insomma.
Beh, probabilmente il simbolo di queste missioni, la tartaruga, si riferisce alla strategia generale di questa azienda, Blue Origin, andare piano piano avanti nella ricerca, nella realizzazione di questi progetti, essendo partiti peraltro ormai un po' di tempo fa. Quindi non ricordo esattamente quando è stata fondata Blue Origin, ma ha lavorato in segreto proprio con questo stile di comunicazione quasi sovietico per molti anni, ma alla fine i risultati si vedono. Quindi il movimento lento della tartaruga alla fine ripaga con dei buoni risultati.
Sono d'accordo, Paolo. Tra l'altro la tartaruga è uno degli elementi presenti nel logo estremamente complesso di questa azienda, che sembra quasi uno stemma araldico di una qualche famiglia nobiliare. L'altra cosa che accennavi è che sì, mi ricorda l'atteggiamento di Blue Origin, dell'azienda di Bezos, un pochino l'atteggiamento dei cinesi. I cinesi vanno avanti a piccoli passi con i loro programmi spaziali, di solito danno l'annuncio, se non durante il lancio, poco prima. Non hanno abbandonato questo stile parasovietico di estrema riservatezza, però continuano indefessi e, insomma, in bocca al lupo a Blue Origin per i futuri successi. Bene, direi anche che siamo arrivati in fondo alle news per questa settimana, e allora non abbiamo per ora, per il momento dell'acquesto, nessuna donazione nuova per questa settimana, e devo dire che forse è la prima volta dalle feste natalizie che non riceviamo né donazioni ricorrenti né donazioni una tantum. Non importa, perché se non abbiamo nessun donatore di denaro da ringraziare, dobbiamo invece ringraziare tanti ascoltatori che, grazie al lancio del nostro canale Twitter, partecipano attivamente e numerosi ai nostri astronauti quiz, o che condividono i nostri contenuti o quanto lanciato da Veronica. Ma dobbiamo ringraziare soprattutto sempre i nostri articolisti. Roberto Mastri, oltre ad aver scritto l'articolo su Blue Origin che ho commentato poco fa, è stato anche l'autore del post Pesce d'Aprile, e quindi va a lui gran parte del merito di averlo scritto così in maniera credibile, anche se poi devo dire che è stato un discreto lavoro di brainstorming di tutto il gruppo di articolisti che
pescatore onorario
Esatto, vince un bel pescione perché davvero ha fatto un ottimo lavoro. L'ottimo lavoro che ricordo a tutti viene fatto dai nostri articolisti volontari senza ricevere nessun compenso, ma sicuramente una cosa che potete fare per dare una pacca sulla spalla, una stretta di mano, offrire una birra virtuale è quella di o mandare una piccola donazione, una tantum, oppure condividere i nostri contenuti sui social. C'è tanta fuffa sui social, soprattutto quando avviene qualcosa di rilevante in tema scientifico e astronautico. Nel nostro piccolo cerchiamo di mettere un contributo su quest'ultimo, sui temi scientifici in generale ci sono tanti validi gruppi che ci lavorano, per esempio i nostri amici di Scientificast fanno un eccellente lavoro in questo campo, ma sull'astronautica, con tutta la modestia, insomma, crediamo di poter dire la nostra. Allora girate sulle vostre pagine preferite, che siano Facebook, Google Plus o Twitter, i nostri contenuti, noi spammiamo alla grande, oppure esponete i vostri amici, i vostri familiari, che dimostrano anche il minimo momento di apertura su questi argomenti, come dei falchi, vi ci buttate, non gli lasciate nemmeno finire di parlare, sì, vieni a vedere, ti faccio vedere, iscriviti, guarda, leggi, condividi, insomma, ossessionateli con noi, siamo sicuri che è una strategia di successo e sarete sempre al centro dell'attenzione in questo modo, come cerchiamo di essere noi. Bene, dicevo anche che è possibile, se non vi va nemmeno di condividere, anche solo lasciare un commento in calce agli articoli di Astronauti News, oppure un commento in calce alle puntate, perché tutte le puntate di Astronauticast sono anche ascoltabili sul sito astronauticast.com, dove sono presenti anche le famose note dell'episodio che spesso nominiamo quando vi dobbiamo dare qualche link oppure lasciarvi riferimenti alle fonti che abbiamo utilizzato. Direi che per l'acquesto abbiamo proprio detto tutto, a meno che anche voi non abbiate amici co-host, qualche roba da lacrime per convincere i nostri ascoltatori a collaborare meglio di più. Naturalmente siamo aperti, cari amici, ai vostri suggerimenti. Ci è stato suggerito qualche settimana fa di aggiungere un piccolo sommario all'inizio, l'abbiamo fatto, ci è sembrata un'ottima idea. Mandateci pure i vostri pareri, anche qualche critica, purché costruttiva. Basta che nessuno chiami al telefono Paolo per farlo e non sappiamo perché, insomma, anche se lo tiene sempre pronto.
Se va bene, posso allora, aggiungere una cosa, dimmi. Per quanto riguarda la spedizione delle tessere, volevo solo confermare il fatto che a oggi ho spedito tutte le tessere, quindi nel giro di, diciamo, una settimana dovrebbero arrivare a tutti coloro che la attendevano. Ribadiamo il discorso che se non vi arrivasse fatecelo sapere che noi in qualche modo recuperiamo la spedizione e ve la facciamo arrivare.
Ottimo Luigi, grazie mille. Tra l'altro Luigi, grazie anche a te per lo sbattimento. Il Mister Tessera questa volta ha battuto ogni record, non abbiamo arretrati di nessun genere e non ci sono nemmeno arrivati grandi lamentele di dispersione da parte delle poste. Chi lo sa, forse le cose in termini di distribuzione sono migliorate, non lo so, oppure non se ne accorge nessuno perché non sanno ancora che gliela è stata spedita, chi lo sa. Aspettiamo il vostro feedback.
Presumo anche questa possibilità. So che a oggi me ne è tornata indietro una, che però sapevamo perché era già stato avvertito del fatto che non era arrivata a destinazione, quindi è tornata, però è già stata rimbustata e rispedita, quindi questa volta con l'indirizzo giusto, perché c'è stato un disguido sugli indirizzi, quindi quella è addirittura tornata indietro anche se non era raccomandata, quindi questo mi fa sperare bene. Ovviamente se una persona non sa che sta per arrivare, non gli arriva, lì bisogna... dobbiamo in qualche modo avere un feedback completo da parte di chi sta aspettando la tessera. Quello può solo essere il diretto interessato che può dirci è arrivata o no.
Verissimo. No, insistiamo per una sola ragione, che è splendida, l'ha disegnata il nostro Riccardo ed è un oggetto da collezione, quindi se non vi arriva reclamatela, perché altrimenti non siete parte del club esclusivo di chi ce l'ha. Benissimo, allora non esitiamo più, so che state scalpitando, so anche che ci sono ascoltatori che aspettano la risposta all'Astronauti Quiz della scorsa settimana, ve la diamo in chiusura di puntata, così ci siete obbligati a seguirci fino in fondo, ma per il momento facciamo spazio alla rubrica più amata dagli ascoltatori, così ci dicono, le storie di Nonno Apollo.
Al al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
È l'inizio di aprile e nonno Apollo non può fare a meno di parlare non della primavera, ma dell'anomalia del 5 aprile. Il 5 aprile 1975 vennero lanciati a bordo di una capsula Soyuz dal cosmodromo di Baikonur due cosmonauti, Vasily Lazarev, il comandante, e Oleg Makarov, che erano partiti per una missione di due mesi a bordo della stazione spaziale Salyut 4. Vi ricordo che siamo in epoca sovietico. Il volo andò regolarmente, procedette nominalmente per quasi 5 minuti, fino al momento della separazione tra il secondo e terzo, quindi l'ultimo stadio del lanciatore Soyuz. In quel momento soltanto tre dei sei sostegni, dei sei blocchi che univano i due stadi si separarono e l'accensione del terzo stadio programmata dal sistema di controllo del lanciatore con il getto degli scarichi del motore dell'ultimo stadio fece rompere anche gli ultimi tre blocchi rimasti e quindi i due stadi si separarono. Ma la non corretta separazione dei due stadi aveva prodotto una serie di sollecitazioni dinamiche che avevano alterato fortemente l'orientamento, quindi l'assetto del lanciatore con la capsula ancora agganciata. Il razzo, invece di essere più o meno parallelo alla superficie terrestre come prevedeva il volo nominale, era puntato verticalmente verso il basso, con la capsula Soyuz rivolta verso il basso. A quel punto il sistema di controllo del volo si accorse dell'anomalia dell'assetto non corretto e comandò un aborto della missione facendo separare la capsula Soyuz. E proprio questo orientamento del vettore della capsula puntati verso il basso fece subire ai cosmonauti non soltanto i 15 G previsti dell'accelerazione di questo profilo di aborto, ma anche un'accelerazione aggiuntiva, quindi in totale poco più di 21 G, dovuti proprio all'orientamento non corretto. Gli astronauti subirono delle sollecitazioni quindi fortissime, ma la capsula RS in particolare si aprì il paracadute e atterrò regolarmente in una zona montagnosa e con una temperatura molto bassa. Ma in quei momenti concitati la preoccupazione degli astronauti non fu tanto quella del problema tecnico, della probabilità di sopravvivenza, insomma dell'apprensione per questo incidente, ma la loro preoccupazione era il punto di atterraggio, perché temettero infatti di dover atterrare in Cina. Il problema era che in quegli anni i rapporti tra Cina e Russia e Unione Sovietica erano molto tesi e poco tempo prima due piloti di elicottero sovietici erano stati tenuti prigionieri per un paio d'anni dai cinesi perché avevano sconfinato con il loro elicottero in territorio cinese. Quindi una volta atterrati i due cosmonauti indossarono l'abbigliamento da sopravvivenza invernale perché la capsula era atterrata su un pendio con neve fino al petto e si era fermata poco prima di un precipizio. Dopo aver indossato gli abiti invernali si affrettarono anche a distruggere alcuni documenti che riguardavano un esperimento militare che avrebbero dovuto fare poi sulla stazione spaziale. Ma prima o poi i due sfortunati cosmonauti vennero individuati dalla squadra di soccorso che riuscirono a recuperarli per la zona proprio impervia soltanto il giorno successivo, recuperandoli quindi dalla brutta avventura. I sovietici insolitamente diedero molte informazioni su questo incidente, perché di lì a pochi mesi, nell'estate del 1975, avrebbe dovuto essere lanciata la missione congiunta Apollo-Soyuz, la prima prova di collaborazione internazionale fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi i sovietici furono costretti, loro malgrado, a rivelare molti dettagli su questo incidente, perché la NASA era comprensibilmente preoccupata per il buon fine di questa missione, visto che un'altra Soyuz avrebbe dovuto partire per agganciarsi con una capsula Apollo. Ma i sovietici spiegarono che il lanciatore Soyuz utilizzato nella sfortunata missione di Lazarev e Makarov era una versione precedente e diversa comunque dal lanciatore Soyuz da utilizzare in questa missione congiunta americana e sovietica. I sovietici dichiararono che, nonostante le sollecitazioni di questo rientro imprevisto, i cosmonauti non avevano subito particolari problemi di salute, ma in realtà soltanto il cosmonauta Makarov riuscì a volare ancora nello spazio per due missioni successive sulla Salyut 6, su una successiva stazione spaziale. Invece il comandante Vasily Lazarev non riuscì più a fare una missione, quindi probabilmente in quell'occasione riportò delle lesioni tali da togliergli l'idoneità al volo. E nel rapporto dettagliato che i sovietici furono costretti a fare su questo incidente, definirono questa missione semplicemente come l'anomalia del 5 aprile. Alcune fonti occidentali poi ribattezzarono questa missione Soyuz 18-1, perché la missione successiva, che questa volta ebbe successo di ritorno al volo, si chiamò Soyuz 18. E questo incidente dell'anomalia del 5 aprile ha anche un primato a suo modo, perché questo è stato l'unico incidente di una missione con equipaggio ad essere avvenuto in una fase avanzata di volo del vettore. L'unico incidente a un razzo vettore è avvenuto in una fase avanzata del volo. In particolare, questo incidente avvenne nello spazio. Il problema della separazione iniziò a circa 145 km di quota, quindi ben al di sopra del confine dello spazio di 100 km. Facendo raggiungere ai veicoli un apogeo di intorno ai 190 km. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Hai finito sul gong, Paolo? No, scherzo, enciclopedico, sempre un piacere. Io scherzo, dico sempre che la rubrica preferita dai nostri ascoltatori, ma non voglio togliere assolutamente niente a nessun altro, semplicemente è una, forse l'unica fonte in italiano dove si discute in maniera corretta di storia dell'astronautica, e lo si fa portando sempre episodi poco conosciuti, specie perché parliamo di qualcosa che è rimasto per tanto tempo nascosto nelle pieghe della storia, fino a quando poi l'astronautica sovietica, in questo caso, o russa poi più tardi, non ha cominciato a diventare molto più trasparente e materia di pubblico dominio, insomma di pubblica discussione. Quindi grazie Paolo per questi spiragli di luce che ci lanci sui passati più oscuri della storia dell'astronautica. Bene, e se ormai la rubrica di Paolo è diventata un po' una tradizione, a tallonarla da vicino c'è la nostra new entry, che ormai così new non è più, perché sono ormai quasi decine di puntate, in cui la nostra Veronica ci porta agli spin-off. Permane invece l'assenza della sigla, della quale mi vergogno. Mi faccio sempre la promessa di farmi venire qualche bella idea per un coro a cappella che canti una sigla degna di quella che tu canti per Paolo. Non sono ancora arrivato a tanto e mi spiace. Ma ti do volentieri la parola per raccontarci qualcosa. Guarda, io sono uno scettico, ho letto quella roba lì che hai messo sul docket, spiegami bene di cosa si tratta.
La rabdomanzia moderna? No, invece ti dirò, esatto, che questo è uno spin-off di un certo livello, perché può anche andare a rispondere a quelle domande di chi si chiede: ma perché andiamo a spendere i soldi nelle missioni spaziali e non aiutiamo i poveri, quelli che hanno difficoltà a vivere nei loro ambienti? Ecco, adesso vi racconto una storia di questo Alain Gachet, che è un geologo e un geofisico che nel 96 ha iniziato il suo lavoro, il suo business, concentrandosi sulla ricerca di petrolio e di minerali. Il suo primo progetto è stato quello di andare nelle foreste pluviali del Congo Perché un lavoratore di una compagnia estrattiva aveva notato dei luccichii dorati nell'acqua di un fiume, e l'azienda, la compagnia appunto estrattiva, l'azienda per cui lavorava, voleva capire dove era situata la miniera dalla quale proveniva l'oro. Quella regione, c'è da dire che non era ben mappata, perché era ricoperta da foreste. Allora Alain Gachet si è recato in quel luogo e, armato di GPS, ha seguito i pigmei per un paio di settimane, segnalando sul suo dispositivo i vari punti del fiume in cui venivano trovate le pepite. Poi si è recato negli Stati Uniti, dove ha potuto avere accesso alle immagini riprese da un radar particolare di proprietà di NASA, lo Spaceborne Imaging Radar. Questo radar ha volato sullo Shuttle Endeavour nel 94 e ha mappato la superficie terrestre con varie lunghezze d'onda per studiarne la topografia e l'idrografia. Incrociando poi i dati del GPS con queste foto, Gachet è stato in grado di localizzare il giacimento, la posizione esatta del giacimento. Questa esperienza gli ha fatto pensare che forse ci sono altri tesori nascosti sotto la terra in attesa di essere scoperti. Allora, nel 2002, lavorando come consulente della Shell, è andato nel deserto libico, tutti i posti ameni questo signore ha visitato, ha esaminato appunto il deserto libico per capire se nel sottosuolo ci fossero stati dei giacimenti petroliferi. Ha notato invece qualcosa di particolare. Con le immagini del radar ha trovato delle tracce d'acqua nel sottosuolo. Dopo varie ricerche è venuto fuori che quest'acqua proveniva da un tubo rotto che fa parte del Great Man-Made River, o Grande Fiume Artificiale, che è l'acquedotto più grande del mondo, che preleva acqua fossile dal deserto del Sahara e la conduce verso i paesi africani della costa. Dopo questa seconda esperienza, questo signore ha pensato di sviluppare quindi una tecnologia apposita in grado di processare le immagini dei satelliti e limitare al massimo le interferenze causate dalle infrastrutture, dalla vegetazione o dalle rocce, e esaltare il rilevamento di presenza d'acqua nel sottosuolo. Questo sistema si chiama WATEX. Col tempo al WATEX sono stati integrati altri dati derivanti dai satelliti Landsat che lavorano con altre frequenze, quindi nel vicino infrarosso, nel termico e nelle onde corte. Grazie a questo upgrade e grazie anche ai time-lapse creati nel tempo da tutto questo archivio di immagini che è andato a formarsi mano a mano, adesso si riescono a capire meglio i processi di desertificazione, di erosione e gli effetti antropici, gli effetti dell'uomo sull'ambiente. Un altro esempio dell'efficacia di questo strumento è il suo utilizzo in seguito alla guerra nel Darfur nel 2004. Il Darfur è questa zona nel sud meridionale e che durante questo conflitto si conta che 250.000 persone siano scappate da questa zona e si siano rifugiate nel Chad, che è confinante. Tutte queste persone però sono state comunque ospitate in campi dei rifugiati, e anche nel Chad non è che la situazione idrografica fosse migliore rispetto al Sudan. Le Nazioni Unite hanno contattato l'azienda di Gachet chiedendo di utilizzare quella tecnologia, quindi il WATEX, per scoprire nuove aree nel sottosuolo del Chad e di quelle zone contenenti abbastanza acqua per sostenere i migranti. In 4 mesi ne è stata trovata sufficienza per sostenere 3 milioni di persone. Per ultimo, ho tenuto l'esempio più incredibile che è avvenuto nel Turkana. Il Turkana è una regione a nord-est del Kenya che ha sofferto la siccità per molti anni. Questa zona è abitata ancora da popoli nomadi che praticano l'allevamento. Perciò si può ben immaginare come sia il bestiame che la popolazione stessa abbia sofferto di denutrizione a causa appunto della mancanza dell'acqua. Nel settembre del 2013, grazie al WATEX e ai dati satellitari, sono stati scoperti 2 bacini contenenti 66 trilioni di galloni d'acqua. Dovrebbero corrispondere, se ho fatto bene i calcoli, a 250 trilioni di litri d'acqua, che è 10 alla 18, una cosa incredibile. e quindi si è riusciti a recuperare una riserva d'acqua annuale che sta sostenendo i keniani e lo farà per generazioni a venire.
Hai finito?
Ho finito.
Dobbiamo stabilire un gesto convenzionale per capire.
Dai, stavolta si è capito, dai, che aveva finito.
Dai, sì, è vero, hai ragione.
Come nelle in-flight calls della Stazione Spaziale Internazionale c'è il Capcom che dice "And that concludes the event".
Esatto. Hai ragione, noi abbiamo sempre un tizio che si fa vivo alla fine degli interventi della Veronica per ringraziarla.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Cosa devo fare quando chiama? Mandarlo indietro? Mi chiama, scusate, sono Paolo, ciao, vorrei salutare. Allora saluta, insomma, gli diamo volentieri spazio.
Veronica potrebbe dire qualcosa, Luigi? Volevo solo dire, Veronica alla fine potrebbe dire spin-off, così sappiamo che è finita.
È così, ah, a muzzo.
Così, finisce la sua presentazione e poi dice spin-off. Così, noi sappiamo che ha finito.
Esatto.
Ma piuttosto mi
lascia un po'
pannellino.
Di spazio tra spin e off, così si capisce che si è spento.
un campanellino, sì, volendo.
Esatto. Va bene, avevamo annunciato la scorsa settimana il nostro concorso Astronauticast, la nostra competizione settimanale. Avevamo chiesto ai nostri ascoltatori di spiegarci la differenza tra la manovra di berthing e la manovra di docking. È vero, Veronica, vuoi dire qualcosa tu? Me la sbrigo io?
È vero. No, dico io, poi mi dai una mano però.
Ok.
Allora, il docking è l'attracco autonomo della navetta alla stazione spaziale e viene effettuato per i veicoli russi, mentre invece il berthing avviene quando viene coinvolto il braccio robotico e succede per tutti gli altri veicoli, quindi l'HTV, il Dragon e il Cygnus. Questa terminologia è stata presa in prestito dall'ambiente navale perché le piccole navi vanno a fare docking autonomamente, invece quelle più grandi restano fuori dal porto, contattano la capitaneria, hanno bisogno dell'assegnazione del posto e del supporto per entrare e fanno berthing.
Esatto, c'è una notevole eccezione, ma hai ragione, perché adesso non vola più. Oltre alle Soyuz, un'altra capsula con capacità autonoma di attracco è stato il nostro ATV europeo, che però dobbiamo dire aveva un sistema di attracco di fatto mutuato e migliorato partendo da quello delle Soyuz russe, quindi comunque, e infatti attraccava anche sul lato russo della stazione, lo abbiamo detto prima parlando di SpaceX, che solo Dragon
più
al
che
momento
anche.
Come?
Solo al lato russo, non anche.
Sì, era un anche del tipo, tra le altre cose, era in grado di attraccare solo, Paolo, al lato russo della stazione, perché appunto da queste capsule aveva tratto la tecnologia. Bene, volete dire che siamo arrivati in fondo? No, ci abbiamo il link della settimana. In realtà, se non ne tirate fuori dal cilindro uno adesso in extremis, mentre io vi racconto quello che ho trovato, ce n'è solo uno, che però è una playlist, quindi conta per, fatemi vedere, almeno 4 o 5 video diversi. L'Agenzia Spaziale Europea sta pubblicando da qualche settimana, ne avevo indicato uno, penso 2 o 3 episodi fa già come link, ma a questo punto vale la pena farne un riassunto, delle fotografie a 360 gradi dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale. Per adesso, smentitemi se sbaglio, ma credo si stia documentando in questo modo il solo modulo, la sola parte USOS, cioè quella non strettamente russa. Sono delle fotografie a 360 gradi che sono però state pubblicate nell'ambiente di YouTube e hanno una risoluzione di 4K, quindi se avete l'opportunità di sfruttare uno schermo di questa risoluzione, una bella TV di questa risoluzione, e avete un Chromecast o qualunque dispositivo per riprodurre video YouTube sul televisore, fatelo, perché con l'aiuto del mouse potete girare appunto a 360 gradi ed osservare l'interno di questi moduli in tutti i dettagli. Si tratta di qualcosa di estremamente interessante, perché sono appunto dettagli che non è facile cogliere nei video divulgativi delle agenzie spaziali. Invece qui avete l'opportunità di fermarvi, soffermarvi e guardare, elucubrare, come direbbe qualcuno, per tutto il tempo che volete, e magari scrivere un epitome riguardo ai vari moduli della Stazione Spaziale Internazionale. Perché no? Naturalmente di lato
ci sono anche alcuni di questi, almeno uno di un modulo russo, di queste riprese 360
bene,
gradi.
Bene Paolo, sono contento di essere stato smentito, perché i moduli russi sono profondamente diversi da un certo punto di vista, ma proprio per questo vale la pena averne di più a disposizione e arricchire le conoscenze dell'ambiente abitato dagli astronauti per così tanto tempo. Bene, allora non avete aggiunto all'ultimo istante altri link? Allora dite che siamo arrivati al momento dei saluti, dovrei magari anche mettere sotto la siglettina, vediamo.
Volevo solo aggiungere una cosa.
Vai Luigi.
No, riguardo a Jeff Bezos e l'inizio di Blue Origin, in pratica lui nell'82, allora 18enne, aveva detto: io costruirò gli alberghi e i parchi di divertimento in orbita. Quindi dall'82 al 2000, in pratica lui ha fondato nel 2000 la Blue Origin, e nel 2005 stava già sviluppando il New Shepard. Quindi sono 10 anni che sta lavorando su questo progetto sostanzialmente. Era un'aggiunta, visto che avevamo detto chissà quanto tempo, perché è uno che fa le cose con calma, e in effetti le sta facendo con calma. Se continua però ad avere successi, direi che continui pure così.
Benissimo, allora grazie Luigi per questa precisazione. Abbiamo a che fare con un bel nerd, ha tirato in piedi delle cose davvero interessanti. Avete per caso qualche idea per il prossimo Astronauti Quiz per la puntata 24? Se non ce l'avete, mi è venuto in mente, visto che abbiamo parlato così estensivamente di Blue Origin, di chiedere ai nostri ascoltatori qual è il motto sullo stemma araldico di Blue Origin e qual è il suo significato. Aspettiamo le vostre risposte. Naturalmente, se lo fate tramite Twitter, ricordatevi il limite dei 144 caratteri, quindi niente epitomi, ma siamo contenti di aver trovato una piccola idea per rendervi più curiosi su questa misteriosa azienda molto meno comunicativa di SpaceX. E mentre incrociamo le dita per il lancio di domani, speriamo vada tutto bene, che non ci siano rimandi e che potremo essere qui magari la settimana prossima a commentarlo con voi, per questa puntata è davvero davvero tutto. Per confondere ancora di più le idee ai nostri co-host, direi di partire al contrario, stavolta di piazzare Veronica all'inizio della serie di saluti. Quindi Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, vi ricordo che il lancio del Falcon è alle 22:43 domani.
Un ottimo appuntamento per un sabato sera davanti alla TV. Riccardo sabato Rossi da Modena.
Sì, un sabato sera davanti alla TV non vedono niente.
Di venerdì.
Domani è venerdì comunque.
Un sabato sera di venerdì.
Però è anche vero che siamo un podcast e quindi in realtà parlare di giorni così a muzzo non ha molto senso. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Potevo non piazzarci una gaffa almeno in finale, certo che dovevo, non solo potevo. Paolo, abbi pazienza, va, saluta e fai finta di niente.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie Paolo. E in ultimo il nostro Luigi Morielli, sempiterno da Oltre Ticino.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, che vi saluta anche dalle pagine di Celum, dove compaiono anche delle notizie di Astronauti News, fra l'altro. Così, un saluto anche da lì.
Hai fatto bene a ricordarlo Luigi, perché nell'ultimo numero di Celum sono diversi gli articoli che sono stati ripresi dalla rivista, naturalmente con l'accordo e rispetto della nostra licenza. Siamo contenti di continuare una sorta di collaborazione che va avanti dai tempi delle nostre prime dirette. I nostri articoli sono lì e in realtà non c'è nessuna esclusiva, però siamo contenti, insomma, sono pagine che hanno affascinato generazioni di astrofili. Ah sì, giusto, grazie Veronica, vedi che ci vuole qualcuno più lucido di me la sera, perché il giorno 12 di aprile è la Iuris Night, mancano solo 5 giorni e purtroppo quest'anno non siamo riusciti a organizzare un evento particolare, ma esiste un sito, il sito della Iuris Night, basta un colpo di Google per trovarlo, cercate amici un party vicino a voi, oppure perché no, siete ancora in tempo, organizzatevi una benedetta Iuris Night, bastano alcuni amici e qualche birra, un paio di momenti o di oggetti per ricordare l'impresa straordinaria di Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio, il 12 aprile del 61, e cercheremo di fare del nostro meglio. Non abbiamo un evento organizzato, ma una scusa per andarsi a bere una birra la si trova sempre, e quando la scusa è così bella, di birra se ne può bere anche più di una. Bene, allora è davvero tutto, cari amici ascoltatori, vi saluto anch'io, Marco Zambianchi da Darmstadt, un commosso ricordo anche al nostro regista titolare Michael Sacchi, che però so ci sta ascoltando fuori linea, e arrivederci a tutti, a risentirci fino alla prossima settimana ad Astra. Ah, ma voi state ancora aspettando il calendario della settimana? Mannaggia, ci siamo completamente dimenticati, ma non fa niente. Andate su astronautnews.it e trovate alla voce del menu calendario tutto quello che volete sapere. Alla prossima, ragazzi!